www.redigio.it e la storia continua. Una pagina della storia del vino. Continua dalla puntata precedente. E ne tratta una scena nuova, l'ampelografia. Eppure i naturalisti sono tutti d'accordo nel credere che tutte le viti derivano da una sola specie, che cresce ancora selvaggia nell'Asia occidentale e che cresceva spontanea in Italia all'epoca del bronzo e fu trovata da poco fossile in un deposito tufaceo nel Mezzodì della Francia. Alcuni dubitano che tutte le uve siano figlie di una sola vite, specialmente per il gran numero delle forme semi-selvagge che si trovano nell'Europa meridionale, e specialmente di quella descritta da Clement e trovata in una foresta della Spagna. Ma è da notarsi che anche i semi si ottengono molte varietà di uve. Da poco tempo in Inghilterra si ebbe una nuova varietà del colore dell'oro da un'uva nera e senza bisogno di incrociamento. Virgilio diceva già ai suoi tempi che sarebbe più facile numerare i grani di arena che solleva il vento nel deserto della Libia che le varietà delle vigne. E Bose, nei tempi moderni, ne aveva riunite più di 1400 nei vivai di Luxembourg. E forse questa è un'esagerazione, perché il conte Odard, nella sua Ampelographie universelle, dice che in tutto il mondo vi sono forse 1000 varietà di uve e nel solo catalogo dei frutti coltivati nei giardini di orticoltura di Londra, pubblicato nel 1842, si enumerano 99 varietà di viti. I popoli che consumano maggior quantità di vini sono quelli che li producono e dopo quelli che sono ricchi abbastanza per comprarli. Il vino non è che il succo dell'uva o il mosto che ha subito la fermentazione alcolica, cioè che ha trasformato una parte maggiore o minore del suo zucchero in alcol e acido carbonico, per cui da un sciroppo fatto dalla natura si converte in una bevanda spiritosa. Le diverse proporzioni dell'alcol e degli eteri, dello zucchero e dei sali, costituiscono le infinite varietà del vino. E l'arte di fare il vino consiste appunto nel produrre una bevanda profumata, inebriante, salubre e anche bella, da che anche l'occhio ama specchiarsi in una coppa di rubino, d'ambra o di oro. L'arte di fare il vino è molto avanzata in Francia, sul Reno e qua e là, in qualche paese della Spagna, il Portogallo e in Italia. In generale però è ancora nelle mani del più cieco empirismo e nella scienza ha potuto far penetrare nella botte o nella tina che qualche pallido raggio di luce. Molti dei nostri contadini fabbricano ancora il loro vino come Noè e anche peggio, perché invece di accontentarsi di spremere il succo dai grappoli con le mani, schiacciano le uve coi piedi e immersi nudi nella tina con osceni contatti e bacchiche indecenze e frammischiano al vino ogni genere di immonde secrezioni. Noi, non essendoci prefisso altro scopo che quello di dare la fisiologia generale degli alimenti nervosi, non daremo che sotto forma aforica i dogmi più infallibili dell'arte enologica. L'uva è il frutto della razza di vite, del clima e della sua buona e cattiva coltivazione. In ordine di importanza questi elementi si seguono con quest'ordine: razza, clima e coltivazione. Ogni terra può dare uva di 100 varietà, ogni uva può con l'arte dare 100 vini. Uve maturissime e sceltissime danno buon vino. I vini più spiritosi si ottengono dalla fermentazione simultanea di molte uve diverse. Correggere i vini mediocri con lo zucchero, con l'alcol, è questione di arte, non adulterazione. E un vino naturalissimo può essere pessimo alla salute e al palato, e ottimo e saporitissimo un altro fatto con 100 artifici. Chiarificare con colla e allume e solforare sono due pietre angolari dell'enologia. Vini trasparenti vuol quasi dire vini ottimi. Separarli quindi dai loro depositi è uno dei problemi principali dell'arte enologica. Fare 10 bottiglie di vino buono è cosa facilissima. Fare 100 bottiglie non è facile, ma fare sempre del vino buono dello stesso tipo, ecco il grande problema economico e industriale dell'enologia. In generale, il grappolo nuoce più che non giovi alla fermentazione dei vini. Cattiva botte non dà buon vino. Conviene tenerla pulita come la fama della moglie di Cesare, aromatica come un giardino. Sono cattive le cantine delle grandi città, quelle troppo calde o troppo fredde o troppo illuminate. Il vino deve essere chiuso in bottiglie pulitissime, asciutte e chiuse da turaccioli perfetti e sempre incatramati. Il mese di luglio è in genere il miglior mese per questa operazione e le bottiglie devono tenersi in posizione orizzontale. Omnia tempus habent, e il proverbio vale anche per il vino, dacché il vino aggiunge a certa età il massimo grado di bontà, e il credere che per tutti i vini il tempo non aggiunga che pregi è un grosso errore. Il vino, riscaldato tra i 45 e i 70 gradi, anche per pochi minuti, acquista molti dei caratteri più preziosi dei vini vecchi, specialmente quello di non alterarsi rapidamente in contatto con l'aria. www.redigio.it e la storia continua.